Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Parola del Signore. Dopo la pausa dell'Avvento, o meglio dopo la preparazione graduale dell'Avvento, con il Natale di nostro Signore Gesù Cristo, noi abbiamo ricominciato, siamo ripartiti in questa contemplazione a tappe del mistero di Cristo lungo il corso di un anno liturgico. Oggi si interseca anche con l'anno solare, no? Perché ormai siamo entrati appunto nel 2012, anno di funeste, ma noi viviamo di queste cose. E proprio apriamo la porta di quest'anno con la celebrazione, con la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. È interessante che ci entriamo insieme dentro questo mistero grande che riguarda la Madre di Gesù, proprio a ridosso del Natale. Nel Natale abbiamo contemplato insieme ai pastori, insieme agli angeli, no? Abbiamo contemplato questa realtà ancora tutta da scoprire, un mistero per l'appunto. Sapete, il mistero non è una cosa chiusa, nascosta, celata, che non si deve sapere come i misteri degli altri, ma il mistero è qualcosa che è stato consegnato all'uomo e che nel tempo deve aprirsi fino alla fine del tempo, cioè deve con la sua luce inesauribile illuminare il cammino dell'uomo finché l'uomo si riconosca nella realtà di questo mistero una volta che l'ha scoperto totalmente. Dunque un dono da scartare nella storia, da scartare nel tempo, da scartare nel senso da aprire nel tempo per conoscerlo, viverlo, nutrirsi e abitarlo ed essere abitati da lui. Allora la Madre di Dio, questo mistero che noi oggi contempliamo, è esattamente un mistero come abbiamo appena detto, una realtà che ci è stata donata, un regalo da parte di Dio che va compreso, va aperto, va conosciuto fin nella sua radice, perché tutti noi possiamo nutrirci della bellezza appunto di questo regalo che Dio ci ha fatto. Che cos'è allora il mistero della maternità divina di Maria? Nel 431, quando i padri conciliari al concilio di Efeso proclamarono questo dogma, il dogma e il mistero sono molto vicini, la gente fuori pensa che il dogma è una cosa che non esiste e che bisogna, no, il dogma è qualcosa che deve essere compreso, conosciuto, ma possiede sia una fonte inesauribile di significati. Allora, quando pensarono a questo titolo della maternità divina, non si inventarono un titolo da dare alla Madre di Dio, dice Maria è così bella che la facciamo pure Madre di Dio, oppure ci piace la mamma di Gesù, la Madre di Dio. Avevano uno scopo preciso di cui i padri conciliari del concilio di Efeso nel 431, avevano la necessità di contraddire un uomo, un eretico, un dichiarato eretico, che aveva pensato che Gesù non poteva essere totalmente il figlio di Dio, ma che, qua vi riconoscerete penso anche molti di voi perché è un modo di pensare tipico questo, perché è impossibile che Dio abiti nella carne, che Dio si mostri nella carne. Noi lo diciamo spesso, no? Diciamo che Gesù umanamente ha sofferto, no? Vero? E invece divinamente ha sopportato tutto, quindi era una lotta che accadeva dentro Gesù, la parte carnale di Gesù gli diceva guarda che adesso bisogna soffrire, quella divina gli diceva no, adesso vedrai che poi dopo risolverà. Non è così. Questo pensava Nestorio, questo pensa chiunque approccia la figura del Cristo senza conoscerlo, pensa che Cristo sia diviso in se stesso, cioè che ragioni secondo due modalità, una divina e una umana. Non è così. In Cristo non ci sono due persone, ma due nature, una sola persona. Allora, per ribadire questo concetto, i padri conciliari ad Efeso dissero: se Cristo è una sola persona ed è il Figlio di Dio, colui che è nato da Maria non è Gesù di Nazareth, ma è Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Dunque, per ribadire questo concetto e definirlo per sempre nella storia della Chiesa, nella devozione dei fedeli, noi dichiariamo la maternità divina di Maria. Lei è la madre di Dio perché colui che ha generato non è mezzo persona umana e mezzo persona divina, è uno solo, una persona sola con due nature, una natura umana e una natura divina. Tu dici, interessante, ma questa cosa forse non la sapevo così. Però poi dopo a che cosa mi servirebbe sapere che le cose stanno così? Le vuoi sapere? Guarda che questi misteri non sono fini a se stessi, questi sono aspetti interessantissimi, importantissimi, non solo per la devozione, per la fede e per l'amore alla madre di Gesù, ma sono importantissimi per capire come ci situiamo noi nei confronti di Gesù. Per esempio, se Gesù fosse solo un uomo che è stato visitato dallo Spirito di Dio e ha detto cose buone, ha fatto anche cose molto importanti, miracoli e anche la resurrezione, per carità, ma è solo un uomo inabitato da Dio, allora noi Gesù lo potremmo forse imitare, lo potremmo venerare, ci sarebbe simpatico, saremmo, che ne so, contenti di averlo avuto per amico o di continuare a pensarci nel tempo, ma niente di più. Non sarebbe il nostro Salvatore, sarebbe uno che ha indicato la via, che è andato avanti, che ha fatto, fate così e fa bene, non vi preoccupate, poi... Ora invece, considerando che Gesù è il Figlio di Dio, noi non lo imitiamo il Cristo, non imitiamo Gesù, noi siamo inabitati da Gesù, siamo inabitati dal Cristo. Se Cristo fosse solo un uomo, noi non potremmo mangiare la sua carne, noi non potremmo bere il suo sangue, noi non potremmo ereditare la sua realtà divina, cioè nel suo stare con il Padre. Non saremmo chiamati anche noi ad abitare con lui presso il Padre. Lo avremmo imitato, ci saremmo forse comportati bene, avremmo fatto anche cose notevoli di lode in questa vita, forse ci avremmo ottenuto qualcosa davanti a Dio, ma niente di più. Quello che invece noi crediamo è che, siccome è il Figlio di Dio, siccome è Dio egli stesso, ci cattura totalmente, ci inabita, ci infetta, per dire in modo negativo, ma capite, no? Cosa vuol dire? Cioè, prende ogni cellula della nostra vita e la trasforma, ogni desiderio, ogni volontà, tutto quello che ci appartiene è totalmente, totalmente inabitato dal Figlio di Dio. Tutte le volte che noi, per grazia, ci accostiamo a questo altare, ascoltiamo la sua parola, siamo guariti dalla sua parola che risana ogni ferita e siamo ammessi ad entrare in questa mensa, in questo sacrificio della messa che ricorda appunto, che celebra appunto la morte di Gesù in croce, quella morte che ci ha dato la salvezza. Per questo, allora diceva San Paolo stasera, siccome le cose stanno così, allora noi siamo figli, non siamo amici di Gesù, non siamo compagnucci di Gesù, non siamo imitatori di Gesù, non siamo del partito di Gesù, siamo figli di Dio, coeredi di Cristo, eredi di Dio. Abbiamo con Lui abbiamo una vocazione che ci chiede di trasformarci, di essere trasformati in Cristo. Così entreremo nella vita eterna, non possiamo entrarci diversamente. E ci entriamo fin d'ora, già da ora direi. Centriamo già da ora, non imitando le cose che ha fatto lui, ma accettando che egli ci penetri totalmente, ci cambi la nostra logica carnale, trasformandola in una logica celeste, in una logica, quella appunto che Dio ha pensato fare. Allora capite quanto è importante dire che Maria è la madre di Dio? Vuol dire che Gesù è Dio, e se è Dio il nostro rapporto con Lui deve essere in un certo modo, o in un altro. Sbaglierebbe quell'uomo che dicesse: beh, lei è la madre di Dio, Gesù è Dio, è troppo lontani tutti e due, noi ce ne rimaniamo a camminare per terra, chissà se un giorno li vedremo mai e se saremo mai benedetti. Noi li abbiamo già visti, noi siamo stati già benedetti, la consacrazione battesimale ci ha già immesso in questa vita divina, sta a noi solamente accorgerci di questo dono che ci è stato fatto. Anzi, direbbe la scrittura, lo dice oggi, no? Chiaramente, mettendoci davanti l'esempio della madre di Gesù, ci direbbe semmai la Chiesa e la nostra fede: guarda, se tu vuoi comprendere che cosa è il Figlio di Dio per te, se tu vuoi essere totalmente penetrato da questa logica, santificato, totalmente riscattato, fai come ha fatto Maria, che vedendo tutte queste cose nel corso della vita storica di Gesù le ha serbate nel proprio cuore, meditandole. Sapete che vuol dire? Le ha fatte diventare, queste cose che contemplava, la sua stessa carne. Questo le ha acquistato la possibilità di essere assunta in cielo, essere cioè trasformata nel tempo della stessa realtà del suo figlio. Capisci? Questo l'ha fatto Maria, questo lo possiamo fare anche noi. Siamo abilitati proprio perché siamo diventati figli. Allora, dicendo che è la madre di Dio, diciamo anche noi siamo tuoi figli. Siamo tuoi figli non perché la mamma celeste, tutte quelle cose, no? Quelle devozioncine così un po' appiccicate sulle nuvole, non perché la mamma celeste è la regina del cielo, ma perché lei ci ha in qualche modo invitati, come dice alle nozze di Cana, dice: fate quello che vi dirà. Ce lo dice sempre, no? Ce lo dice nella Chiesa: fate quello che vi dirà, fidatevi, entrate in questo rapporto con Lui e sarete trasformati in Lui, ed Egli in qualche modo si trasformerà in voi, nel senso che vi abiterà. È arduo dire quello che ho detto, però voi spero abbiate compreso, o quantomeno l'abbiate desiderato. Per questo la lettera agli Ebrei, che faceva un po' da porta a questo Vangelo che abbiamo ascoltato, nel versetto dell'Alleluia diceva: molte volte, in molti modi, Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. È vero, gli ha parlato con la Torah, gli ha parlato attraverso i salmi, i libri sapienziali, i libri storici, attraverso molta sapienza dispiegata, raccontata, disseminata lungo tutti i secoli che hanno preceduto l'incarnazione del Verbo. Ma quando ci ha voluto parlare definitivamente oggi, dice la lettera agli Ebrei, invece parla a noi per mezzo del Figlio, costui che ha costituito erede di tutto quello che gli appartiene, è splendore della sua gloria e impronta della sua sostanza. E chi vuole entrare in contatto con Lui non può che essere riformato con l'impronta della sua sostanza e illuminato con lo splendore della sua gloria, per diventare egli stesso, cioè ogni uomo, uno che riforma la storia, che riforma l'umano, permettendogli di entrare in questa vocazione alla gloria. Capisci allora non solo qual è il titolo di Maria, ma capisci anche qual è il titolo tuo cristiano, che acquisisci proprio da questa contemplazione della sua bellezza, della sua vocazione magnifica. Capisci anche qual è la tua chiamata, quella appunto di far risplendere questa impronta con la quale sei stato in qualche modo formato anche tu. Ora la madre di Dio in questo compito segue l'itinerario della storia e porta per mano gli uomini, non perché porta i bambini a spasso come qualche volta ce la siamo immaginata, ma perché costantemente ci richiama a quella che è la nostra vera identità e ci dice: figli, guardate, voi non siete destinati a perire nella carne, voi non siete destinati ad essere inceneriti dentro la bassezza delle vostre passioni, voi siete chiamati ad una realtà ulteriore, e questa realtà non sta da un'altra parte, è già presente dentro la vostra vita, parla, si fa conoscere, si mostra, come appunto fa lo Spirito, direbbe San Paolo, gridando dentro di noi con gemiti inesprimibili, fino a che finalmente noi siamo capaci di tradurli in lingua corrente per noi e per quelli che accostiamo, che avviciniamo. Chi guardasse Maria come un esempio lontano e, come dice una canzoncina stupida, irraggiungibile, allora avrebbe fallito l'obiettivo. Chi invece vede in Maria colei che ha la capacità di generare il figlio e come lei assume su di sé la possibilità di generare di nuovo il Cristo nella storia e di partorirlo dentro la storia degli uomini, costui può essere chiamato a buon diritto cristiano. Ricordate, il cristianesimo non è un modo di comportarsi, un modo di essere, uno stile di vita, come dice qualcuno. Il cristianesimo è un faro acceso nel buio della tenebra della storia. Il cristianesimo è Cristo stesso che mostra la sua grazia meravigliosa dentro le tenebre degli uomini per trasformarli e chiamarli, appunto, come diceva la lettera di Piero, dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Questa è la nostra vocazione, questa è la nostra fede, questa è la caparra che noi portiamo dentro. Possa la grazia di Maria, sempre vergine e madre di Dio, aiutarvi anche ad accettarlo questo dono e nel tempo a portarlo al suo compimento, perché vi salviate voi, perché si salvi questa generazione, perché trionfi il cuore di Cristo dentro le tenebre della storia. Salutato Gesù Cristo.